Pagina, sentite? Prova. Immagina di fare un sondaggio, di chiedere ai tuoi amici, ai tuoi conoscenti, qual è secondo loro il comandamento più attuale, il comandamento più, diciamo così, interessante, più contemporaneo. Immagina di porre questa domanda a loro e sono estremamente convinto che sicuramente non ti diranno che il comandamento più rilevante oggi o più attuale è quello del non commettere l'adulterio. Non ti diranno questo. Non ti diranno che il comandamento più attuale, più rilevante oggi è quello di non rubare. Basta pensare soltanto al tasso di corruzione che c'è nel nostro paese. Non ti diranno sicuramente che quello di servire ed adorare l'unico e vero Dio, capite, in una società, in un'epoca segnata da un pluralismo, da una pluralità così forte, non segnaleranno sicuramente. Sono estremamente convinto che il comandamento che ti diranno, come dire, più rilevante, più affascinante, più cool, più forte oggi, è quello che vedremo oggi, non uccidere. Sembra che il comandamento non uccidere, questa parola del libro dell'Esodo, riesca in qualche modo a, come dire, a fare sintesi, a far coagulare l'interesse, a mettere tutti d'accordo. Ecco finalmente un comandamento, una parola del Signore che si trova nella Bibbia, che in qualche modo ottiene un consenso così diffuso, così ampio, così forte. Ma è davvero così? È davvero così? La sfida che abbiamo questa mattina è quella di guardare con attenzione questa parola del Signore, questa non uccidere, e scoprire assieme, come secondo la Bibbia questo comandamento è in realtà probabilmente uno dei più controfattuali, dei più controculturali di tutti. È quello che forse ci metterà più in crisi di altri. Io per questo motivo vi invito ad aprire la Bibbia nel libro dell'Esodo. Oggi va di Esodo, però leggeremo anche qualcosa del Nuovo Testamento. Esodo capitolo 20. Verso 13, Esodo 20, verso 13, è semplice, non uccidere. Vi invito anche ad andare qualche pagina indietro e a prendere Genesi 9, capitolo 9, al verso 6. Genesi 9, verso 6. Piace questo sacro fruscio delle pagine. Genesi 9, verso 6. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Stai sempre sulla Bibbia, guardiamo 4-5 versi e poi facciamo un ragionamento attorno a questo. Levitico 19, verso 17. Levitico 19, verso 17. Non odierai tuo fratello nel tuo cuore, rimprovera pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di un peccato a causa sua. Deuteronomio 27, verso 24. Poi ne avremo un altro e basta. Deuteronomio 27, verso 24. Deuteronomio Deuteronomio 27-24. Maledetto chi uccide il suo prossimo di nascosto. E tutto il popolo dirà Amen. E l'ultimo, questa volta andiamo nel Nuovo Testamento e prendiamo Matteo 5, verso 21 e 22. Sono le parole di Gesù. Matteo 5, verso 21. Vi fu detto dagli antichi, non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. E chi avrà detto a suo fratello Raca sarà sottoposto al Sinedrio. E chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. Ecco la parola del Signore. Abbassiamo il capo. Signore, chiediamo che il tuo Santo Spirito possa assisterci, guidarci, darci la direzione, Signore. Soprattutto, Signore, fai in modo che questa parola possa applicarsi al nostro cuore e che le nostre azioni e la nostra mente sia da essa trasformata. E fai che in ogni cosa possiamo essere centrati sulla tua gloria. Nel nome del Signore Gesù. Non uccidere. Fatemi subito dire che questa è una traduzione poco felice, perché nell'ebraico in realtà ci sono diversi termini che descrivono l'omicidio o l'uccisione, no? E ognuno di questi descrive un comportamento molto chiaro. Per cui una corretta traduzione, io penso che possa essere questa: non togliere la vita all'innocente. Non uccidere significa, in prima istanza, è esattamente questo: non togliere la vita all'innocente. E questo significa che, diciamo così, che in un solo colpo si toglie dal campo un po' tutte quelle discussioni che spesso accompagnano la riflessione su questo tema. Per cui sicuramente questo non è un verso immediatamente rilevante per discutere di pena di morte, così come non è un termine, un tema, ecco, diciamo così, il verso non è direttamente rilevante per discutere, non so, di altri, della guerra, del significato della guerra. Il termine, il comandamento ha una sfera, diciamo così, ha una dimensione diversa, più privata, è letteralmente non togliere la vita all'innocente. Cioè, vuol dire che in qualche modo noi dobbiamo fare di tutto e impegnarci in modo deciso a proteggere la vita dell'innocente. Ora, ci sono molte aree di applicazione, no? È un comandamento davvero molto semplice, no? Intanto, incominciamo col caso più semplice. Cosa significa proteggere la vita dell'innocente? Cosa significa fare in modo che gli innocenti abbiano, diciamo così, la giusta protezione? Nell'Antico Testamento, nella legge dell'Antico Testamento, questo si applica in moltissimi casi. È un caso molto semplice, diciamo così, quello per iniziare a fare una riflessione in tale direzione, è che in qualche modo è un comandamento che ci invita a stare attenti, cioè evita, e questa è la prima applicazione immediata, e ci ritorneremo subito su, evita comportamenti negligenti. Cioè, chi vuole proteggere la vita dell'innocente non deve essere un uomo o una donna negligente. Esempio, nell'Antico Testamento, nella legge dell'Antico Testamento, c'erano alcune indicazioni molto chiare su come dovevano essere fatte e costruite le case. No? Già lì. E allora, quando si andava a costruire un edificio, era obbligatorio mettere un parapetto attorno alla casa, perché in questo modo si garantiva la prevenzione verso chi in qualche modo, in modo e improvvido, era lì e si buttava giù. Quindi, se tu non costruivi in modo attento un'abitazione, se tu non mettevi tutta la cura necessaria quando costruivi qualcosa, questo era un comportamento negligente. E nella legge dell'Antico Testamento questa era considerata una violazione di questo comandamento, perché tu col tuo comportamento negligente potevi in qualche modo impattare, danneggiare la vita di altri. Cioè, se tu rischiavi con la tua azione di creare danno agli altri, allora questo era un comportamento negligente, quindi violavi questo comandamento. Oppure, nella legge dell'Antico Testamento, ad esempio, un'applicazione di questo comandamento era ancora più semplice. Se tu eri il padrone di un bue, e questo bue era in qualche modo un animale particolarmente agitato, e tu non prendevi, non assumevi tutti i comportamenti tali a, come dire, a garantire la sicurezza degli altri quando si avvicinavano a questo bue, e se qualcuno veniva danneggiato o ucciso a causa del comportamento di questo bue, allora tu, in quel caso, violavi questo comandamento. Quindi la prima cosa che ci dice questo comandamento, in modo molto semplice, è: guardate, non uccidere, cioè non togliere la vita all'innocente, cioè vuol dire, in primo luogo, stai attento, evitate comportamenti negligenti, superficiali, fate in modo che le cose siano fatte bene. Alcune, conseguenze immediate per noi, per cui vuol dire che è opportuno per ognuno di noi, no? Ricavarsi delle pause che in qualche modo ci mantengono in buone condizioni fisiche e anche con la testa. Significa avere una giusta preoccupazione per la vita. Significa che in qualche modo non è il caso, quando si è troppo anziani e quindi i riflessi sono rallentati, continuare a guidare. D'accordo? Perché un comportamento negligente in quella direzione potrebbe danneggiare la vita degli altri. Oppure se tu bevi e se sai che anche un bicchiere di birra ti in qualche modo ti dà nella tua persona delle conseguenze di un qualche tipo, allora guidare è da irresponsabili. Quindi c'è una violazione di questo comandamento. Ci sono migliaia di comportamenti negligenti che in qualche modo sono il diretto risultato di una superficialità dell'approccio alla parola di Dio e anche a questo comandamento. Quindi la cosa più semplice, no? La prima conseguenza immediata è proprio questa: ricordalo, non coltivare comportamenti negligenti. Allontana da te ogni tipo di negligenza e superficialità. Però questo è un comandamento che è ancora più rilevante. Noi siamo in una società che ha escluso Dio, e quanto si esclude Dio dal centro, quanto Dio viene escluso, a quanto a Dio non viene riconosciuto il centro della vita, no? La sua posizione, la sua sovranità. Quello che succede all'uomo è una cosa molto semplice. C'è un processo di animalizzazione che ci caratterizza. L'uomo non riconosce Dio, l'uomo non riconosce la sua centralità, la sua sovranità, la grandezza di Dio, e noi incominciamo a essere davvero sempre più animali. Certo, degli animali di un certo livello, no? Magari, no? Molto raffinati, ma sempre quello. E quello che ci caratterizza quando la società abbandona Dio è esattamente questo: ci ritroviamo in una giungla, e nella giungla vige la legge della giungla, e la legge della giungla è che sopravvive il più forte, il disadattato, il debole, il moribondo sono marginalizzati, sono esclusi, non devono essere presi in considerazione. È così che negli ultimi 50 anni è successo esattamente questo. Si è incominciato col dire Dio è morto, Dio non c'è più. E dopo qualche anno, dalla morte di Dio, si è arrivati alla morte dell'uomo. E quanta eugenetica, quanto sperimentazioni di vario tipo, quanto uomini che vengono considerati come cavie, ingegneria sociale, perché c'è il bene, c'è il progresso, quanti problemi si sono presentati in una società che ha perso la centralità di Dio nella sua essenza. E quindi molti temi che oggi diamo per scontati, in realtà si ritrovano direttamente e sono direttamente rilevanti come applicazione di questo comandamento. Pensa all'eutanasia, pensa all'aborto, pensa all'uso di un embrione, pensa alle cellule staminali, pensa al suicidio assistito. Cosa ha da dire la parola di Dio su questi temi e i cristiani? Cosa devono dire? E ora è chiaro, se noi siamo il popolo che è sottomesso alla parola del Signore, noi dobbiamo opporci a queste soluzioni moderne, perché siamo convinti in modo molto chiaro, come dice già Genesi 9, che l'uomo è a immagine di Dio. E se l'uomo è a immagine di Dio, vuol dire che da questa affermazione, da questa verità, ne derivano delle conseguenze. Questa dignità è irriducibile, noi non possiamo manipolarla, non possiamo deturparla, non possiamo annullarla. L'uomo è a immagine di Dio. E questo significa che in qualunque condizione, in qualunque posizione, in qualunque stato si trovi, l'uomo ha una dignità irriducibile. Qualcuno usa il termine, no, la sacralità della vita. A me non piace molto perché solo Dio è sacro. Però questa dignità è irriducibile. E questo è un punto molto chiaro che dobbiamo richiamare anche noi oggi, perché spesso siamo bombardati da una visione del mondo che va in direzione contraria a quella della Scrittura. Quindi questo vuol dire che se tu togli la vita a un innocente, questo togliere la vita a un innocente significa usurpare la sovranità di Dio. E poiché Dio è l'unico che dona la vita, Lui è l'unico che può prenderla. Dio afferma, già nel libro della Genesi, che la vita è molto buona. E quando Dio dice che la vita è molto buona, questo significa indipendentemente dalle circostanze, indipendentemente dalle malattie, indipendentemente dalle difficoltà che ti incontri. La vita merita di essere vissuta perché è stata donata da Dio. Sempre. È molto triste oggi non riuscire a proteggere i bambini che non riescono a nascere e che non sono in grado di proteggere loro stessi. È tristissimo vedere uccidere o accompagnare alla morte delle persone anziane, malate. In Proverbi è scritto che malgrado tutto questo, i giusti si rifugiano in Dio, nell'Io sono, anche in tempo di morte. È questo che dobbiamo fare. In questa circostanza, in queste, come dire, se le coordinate del mondo contemporaneo sono molto distanti da quelle della parola di Dio, l'invito che la parola ci dà è di rifugiarci nel Signore, nella sua parola. Sapete, c'è anche un motivo. Poiché quanto io non proteggo un innocente, in realtà io sto derubando Dio della sua gloria. Poiché secondo la Bibbia, nella visione della Bibbia, la vita è degna, e anche grazie a questa dignità irriducibile noi possiamo raccontare, celebrare Dio. Salmo 118, verso 17, io non morirò, io vivrò. E vivrò per raccontare le azioni e le gesta del Signore. Cioè vuol dire lo scopo della vita è di fatto quello di celebrare Dio. Non proteggere un innocente significa derubare Dio della sua gloria. Significa derubare Dio della sua gloria. Certo, ci sono anche cose più semplici che vedremo, no? Abbiamo letto ad esempio Matteo 5, 22, non soltanto chi uccide, vi fu detto dagli antichi, dice il Signore, ma anche se uno dice a suo fratello, no? È vero, questo è un comandamento che non si applica soltanto all'aborto, all'eutanasia, al progresso scientifico, ma si applica anche a comportamenti più, forse più vicini a noi. È un comandamento che mette in luce, che focalizza anche certe debolezze che abbiamo noi quotidianamente, tipo la malizia. Cioè, quante volte noi nelle nostre relazioni con gli altri, no, non abbiamo in fondo un desiderio di vedere danneggiare o diminuire la dignità dell'altro. È una, come dire, sono comportamenti che si ritrovano spesso, no, nei posti, no, in un contesto lavorativo. C'è molta malizia, no? Io voglio crescere, però contemporaneamente voglio vederti, no, in qualche modo diminuito, danneggiato, no? Oppure si pensi a quanta crudeltà, quanta violenza c'è anche nella comunicazione verbale spesso, no? Quanto in qualche modo noi abbiamo forme di comunicazione che in qualche modo, no, sono aggressive, fanno male, creano distanza, offendono, non costruiscono, non danno un incoraggiamento. Utilizziamo linguaggi e azioni che vogliono danneggiare gli altri, vogliono danneggiare la vita degli altri. Quante volte, piuttosto che edificare, siamo lì a fare sgambetti e a danneggiare? Non va bene, perché anche queste cose sono violazioni molto chiare a questo comandamento. Ora, c'è un omicidio del cuore, come lo definivano i riformatori, che ci caratterizza un po' tutti. C'è un omicidio del cuore che ci accompagna spesso nelle relazioni quotidiane. Significa quanto in qualche modo noi abbiamo questi desideri un po' contorti, un po' ambigui. Ricordiamo che la Bibbia è molto chiara e dice in modo senza mezzi termini che se tu non ami tuo fratello, se tu non ami un tuo fratello in Cristo, in prima Giovanni 3, verso 15 dice che chi odia suo fratello è un omicida. Capite l'estensione che la Bibbia dà a questo comandamento? Se io non amo i miei fratelli, se non faccio di tutto per costruire comunità, vicinanza, prossimità, progetto con loro, allora, e se invece coltivo distanze e odio, allora sto violando questo comandamento. Quanta rabbia, quanta violenza spesso c'è in modo incontrollato. Allora, fratelli, ricordiamoci, no, dall'abbondanza del cuore che la bocca parla. Questo significa anche lì: educhiamo la nostra comunicazione, facciamo in modo che le nostre parole costruiscano, edificano, incoraggino, portino l'altro, incoraggino l'altro a fiorire, non a essere bloccato o giudicato o condannato. Però è in Proverbi 12, verso 18, c'è questa frase, che le parole dure sono come spade che uccidono. Le parole violente, le parole aggressive, sono come colpi di sciabola che tu stai rivolgendo all'altro. E questo è davvero, ti fa grande fatica poi a ricostruire e andare avanti. Però il tema che io, i due temi che volevo un po' fare guardare con voi è dire qualcosa di più sul tema dell'aborto. E non perché in qualche modo vogliamo andare, come dire, essere, prendere, avere un piacere nel snocciolare temi sensibili, ma perché io sono convinto che i cristiani debbano sviluppare un atteggiamento sano e biblico anche in questa direzione. Fatemi subito dire che io sono convinto che questo comandamento elimini, tolga, dice in modo molto chiaro che l'aborto non è un'opzione per i cristiani. Non lo è. In modo molto, molto chiaro, malgrado quali possano essere le indicazioni della genetica contemporanea, Magari ci dicono che alla fine il feto non è altro che un ammasso di cellule per un lungo periodo, in realtà non è tale. Noi sappiamo dalla Bibbia, no, che dal concepimento, no, lì c'è una persona. E cari fratelli, questo significa che anche se il feto, come dire, se questa persona non può sopravvivere senza il grembo della mamma, no? Questo significa che non è che non abbia diritto alla protezione, vuol dire che ne ha diritto di più. Io penso che questa è la posizione che i cristiani hanno sempre mantenuto in tutti i secoli. Ci sono casi estremi in cui questa azione, questo comportamento può essere giustificato, ma sono appunto casi estremi. Ad esempio, quando c'è in pericolo la vita della mamma. È chiaro, no, che allora, quando si deve fare una scelta, che comunque è una scelta tragica, e allora, come dire, siamo in uno di questi casi. Però io sono estremamente sicuro, no, che vivere la dimensione, l'azione, vivere questo comportamento, pensare all'aborto come a una metodologia, un metodo contraccettivo, è davvero una cosa tristissima che imbestialisce ulteriormente l'uomo. Allora, fratelli, certo, io so, anche negli ambienti cristiani, guardate che la cosa non è semplice, va affrontata con granusalis, con intelligenza, perché ci sono diverse motivazioni che vengono portate quando si parla di questo. Ad esempio, ci viene detto, no, beh, tu non puoi dire, non puoi fare questa petizione, non puoi comunicare questo fatto senza guardare nel dettaglio. Bene, guardiamolo. Allora, per quali motivi, no, ci dovrebbe essere concesso un aborto? Nella visione cristiana, se ci sono degli aspetti medici, d'accordo, va bene, d'accordo, c'è un rischio per la madre, no, c'è una scelta necessaria tra quale vita, bisogna salvare, allora può essere preso in considerazione. Però non è soltanto l'aspetto medico che viene considerato oggi. Oggi sempre di più si va a proporre questo comportamento come soluzione di un malessere psicologico. Cioè, in qualche modo, se tu non hai questo comportamento, può danneggiare, no, la tua situazione, l'equilibrio personale, allora in qualche modo è una opzione che puoi considerare. A me pare che questa sia un'opzione non fruibile per i cristiani. Oppure, spesso si ricorre a questa alternativa quando c'è la probabilità di una nascita con una forma di handicap. D'accordo? Ora, anche qui, le scelte sono sempre estremamente molto difficili e bisogna guardare caso per caso. Però è chiaro che un cristiano non può disporre della vita in modo arbitrario. È chiaro che queste scelte sono sempre difficili e vanno valutate come tali. Ma il comandamento resta e noi non possiamo dire o coltivare all'interno della comunità o del popolo di Dio, come dire, l'idea che le gravidanze vengono portate a termine se e solo se il bambino è sano al 1000 per 1000. Perché sappiamo che la vita non è così. C'è un aspetto etico, spesso dice qualcuno, beh, ma cosa fare? Se una donna è stata soggetta, no, a una violenza o a uno stupro, no, ha diritto ad abortire? Anche qua i cristiani non possono ragionare con le stesse coordinate di chi non conosce Dio. E possiamo subito dire che è inimmaginabile pensare all'aborto come un meccanismo di autodifesa. Anche lì sono scelte difficili, però a me pare che l'asticella, lo standard della parola di Dio sia chiara. E poi io noto, sento in giro che spesso si considera senza aborto, sapete quando? Quando uno dice, beh, c'è il matrimonio mancante, io devo finire di terminare gli studi, non ho un lavoro, quindi cosa porto a termine a fare l'altra? Va bene, va bene. Lo standard della parola di Dio è molto, molto chiaro, no? I cristiani non possono sposare questa visione del mondo. I cristiani sanno che Dio provvederà, anche nei momenti più difficili. Scelte difficili, certo, a volte, come dire, che toccano in modo molto, ma di cui non possiamo fare mai. Non uccidere. Non togliere la vita all'innocente significa, in primo luogo, per noi come comunità cristiana, di riportare in auge la centralità della dignità dell'uomo, a incominciare da chi non è ancora nato. È chiaro? Non dobbiamo farlo noi in modo folcloristico, non dobbiamo farlo, come dire, dobbiamo farlo con intelligenza, con fermezza, incominciando da noi stessi, dare questo esempio molto deciso. Noi siamo un popolo che prende sul serio la dignità dell'uomo. E perché questa dignità è stata donata da Dio. È chiaro, non dobbiamo lottare soltanto per l'innocente che nasce, perché poi, una volta nato, capite, il compito continua, la protezione, l'impegno deve essere. L'altro tema a cui si applica questo comandamento in modo molto chiaro è il tema dell'eutanasia, no? È chiaro, o del suicidio. Fatemi subito dire in modo molto chiaro che questo comandamento spiazza, toglie via, spazza via sia il suicidio come dire, scelta che la persona fa per se stessa, come un atto della mente che in qualche modo sceglie di non vivere più, no? E che in qualche modo, no, non considera la grazia di Dio, no? E quindi è chiaro che il suicidio è una breccia diretta verso il comandamento di Dio. Attenzione, sappiamo però nella Bibbia, sappiamo nella Bibbia ci sono casi, non dobbiamo, sappiamo che, come dire, che questo non può limitare comunque la grazia e la sovranità di Dio. Nelle sue contraddizioni, Sansone si suicidò, no? Però sappiamo anche che in Ebrei 11 lui è considerato un eroe della fede. Quindi ci sono delle ambiguità, c'è un paradosso. No, non è la via che Dio, no? Però anche qui non giudichiamo, non facciamo, non incaselliamo le persone in gabbie da cui non possono uscire. Così come questo è un comandamento che spiazza, che toglie via la possibilità dell'eutanasia, che è qualcosa di più, vuol dire, no, spesso nella società contemporanea significa togliere le persone dalla loro miseria, no? In qualche modo fare in modo che lascino, fare in modo che non siano più di peso. Anche qua, fratelli, io penso che dobbiamo ricordare in modo molto, molto chiaro che Dio soltanto è il Signore della vita. Dio soltanto è il Signore della vita e soltanto Dio ha il diritto di autodeterminare la fine di una vita. No? È molto difficile oggi, sapete, perché oggi abbiamo delle competenze mediche molto sviluppate, no? Per cui si fa davvero una grande fatica a individuare, no? Se è il caso quando si parla di eutanasia piuttosto che di qualcos'altro. Però io penso che possiamo dire come principio, come standard, una cosa molto semplice, che questo comandamento dice che l'uomo non ha l'autodeterminazione per decidere la sua fine. Cioè la mia fine, la mia morte non deve essere decisa da me, verrà decisa da Dio, come perché Lui è colui che ha deciso anche, no, il giorno in cui io sono nato. Però significa anche in modo molto chiaro per noi che dobbiamo stare attenti, no? Perché significa dire no a tutte quelle procedure che terminano la vita, no? Però una cosa diversa è finire un trattamento. Allora, se c'è un'azione diretta a terminare la fine, come dire, a individuare, a determinare la fine di una vita, allora quello è un comportamento caratteristico delle, dell'eutanasia. Se invece c'è un lasciare andare, cioè si finisce un trattamento, a volte questo può essere, no, la fine di un trattamento, piuttosto che accanirsi, no, con macchinari, con medicine, allora questa è un'altra cosa. Quindi diciamo che c'è una differenza tra terminare la vita, che non è permissibile per questo comandamento, e terminare un trattamento, che anche qua è da considerare in modo molto attento. In ogni caso dobbiamo ritornare a Dio, perché questo ci richiama, ci richiede una vigilanza costante, no? Un'attenzione, perché spesso la differenza non è semplice, da individuare non è semplice. Quindi, negligenza, c'è un no chiaro all'aborto, c'è un no chiaro all'eutanasia, ma c'è di più. Io penso che questo è un comandamento che ci invita, vi invita i cristiani a proteggere la vita in modo molto ampio. Immagina, anche, come dire, immagina anche alla gestione, chiediti a volte, no? Io spero che non ci siano dei Niki Lauda o Schumacher nei tra i nostri, ma come guidiamo? Com'è il nostro comportamento alla guida? Mette a repentaglio la nostra vita o la vita degli altri? Oppure spesso c'è anche molta superficialità, no? Quando si fanno sport estremi, è un comportamento rispettoso, no? Se non c'è un'adeguata preparazione e protezione verso quello che è l'invito che la parola di Dio ci dà. Però io voglio dirti ancora di più, che questo comandamento ci invita a essere, come dire, ad attuare delle misure di prevenzione. Questo è un comandamento che ci dice non soltanto non devi essere negligente, devi fare prevenzione. Io e te siamo chiamati a fare prevenzione. Vuol dire, ci sono delle sofferenze che possiamo contribuire ad eliminare e allora dobbiamo farlo, no? Esempio, io so che il tema è molto sensibile, per cui ecco, non voglio entrare nel dettaglio, no? Pensiamo al tema della vaccinazione. Allora, io non voglio discutere dell'obbligatorietà, se è giusto che i vaccini siano obbligatori oppure no, non mi interessa. No, però so per certo che almeno negli anni scorsi alcuni vaccini sono stati delle misure valide per la prevenzione verso certe malattie. Le vaccinazioni sono nella Bibbia? No, è chiaro che la Bibbia non parla di vaccini, però nella Bibbia c'è un invito alla prevenzione. E se voi andate a prendere Levitico 14, pensate un po' alla lungimiranza della scrittura, se andate a prendere in Levitico 14 dal verso 33 al verso 57, c'è un invito al popolo di Dio molto chiaro, che è questo: fate di tutto per prevenire, per limitare la diffusione della lepra. Cioè, Levitico 14 introduce delle misure preventive per far sì che la malattia della lepra sia in qualche modo, come dire, gestita, governata, limitata nel suo impatto. Fratelli, questo significa in modo molto semplice che l'invito alla prevenzione spesso significa essere non soltanto preoccupati delle proprie convinzioni, ma fare in modo che i nostri comportamenti non possano danneggiare gli altri. C'è un verso in Proverbi 22 che mi piace molto e dice, verso 3, l'uomo accorto, l'uomo attento, vede venire il male e si nasconde. Cioè, l'uomo attento, l'uomo intelligente, sa che il male arriva e fa prevenzione. Ma gli ingenui, in Proverbi 22, verso 3, gli ingenui cosa fanno? Tirano, continuano imperterriti e ne subiranno le conseguenze. Allora, fratelli, non uccidere significa andare esattamente in questa direzione. Bene, Pippo, abbiamo visto, no, che il tema... non è proprio, immagino che adesso se lo spiegassimo a noi, ai nostri conoscenti, non credo quanti consensi non raccoglierebbe questo comandamento. Ma questa è la parola di Dio. E io vorrei chiudere ed arrivare verso la fine invitandovi a prendere una storia che si trova in Luca 10. Dal versetto 25 al versetto 36 parla della storia del buon samaritano. La conosciamo tutti, no? 10 verso 25. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e gli disse: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse: «Nella legge cosa sta scritto? Come leggi?» Ed egli disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso». E Gesù gli disse: «Hai risposto esattamente, fa questo e vivrai». Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» E Gesù disse: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada, lo vide, ma passò oltre, dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre, dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe pietà. Avvicinandosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo prese due denari, li diede all'oste e gli disse: «Prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno». Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli disse: «Colui che gli usò misericordia». E Gesù gli disse: «Va e fai anche tu la stessa cosa». Cari fratelli, amici, io penso che noi violiamo il comandamento non uccidere ogni volta che ci comportiamo come quel sacerdote o come quelle. Ogni qualvolta noi passiamo vicino e stiamo accanto vicino a qualcuno che si trova nel bisogno, nelle difficoltà, e noi siamo, come dire, continuamente catturati dalla nostra indifferenza, dalle nostre preoccupazioni, dall'agenda spesso razionale, giustificabile che abbiamo, piuttosto che dai bisogni dell'altro. Noi violiamo questo comandamento ogni qualvolta abbiamo l'opportunità di fare del bene, ogni qualvolta abbiamo l'opportunità di dare una mano, ogni qualvolta che abbiamo l'occasione di alleggerire la sofferenza di qualche altro e piuttosto, come dire, fuggiamo via, andiamo in un'altra direzione. Questo, fratelli, penso che sia un comportamento molto normale, incoraggiato dalla società di Ippoli. Però penso che non uccidere richieda che noi come Chiesa ci comportiamo più da buon samaritano piuttosto che da buon levita o da ottimo sacerdote. Io penso, guardate, che l'atteggiamento del buon samaritano è proprio quello giusto. Verso 33: un samaritano lo vide, ne ha pietà, si avvicina, fascia le sue piaghe, versa dell'olio e del vino e poi lo mette sulla sua cavalcatura e si prende cura di lui. Non uccidere non è soltanto un comandamento che ha una, come dire, un aspetto negativo, ma ci invita in modo positivo a a prenderci cura gli uni degli altri e soprattutto di quelle persone vicino a noi che si trovano in condizioni di vantaggio o disagio o malattia o sofferenza. Il samaritano si prese cura di lui. Allora, fratelli, se il levita e il sacerdote stavano uccidendo indirettamente questa persona, noi siamo invitati questa mattina ad avere un comportamento diverso, una prospettiva diversa, quella del prendersi cura. Io penso che questo è un messaggio per tutti noi. No? In cielo, ci dice la Bibbia, non ci saranno omicidi. E non parla soltanto di quelli che fisicamente hanno ucciso. Per chi resta nell'omicidio, nella violenza, nella discordia, nell'odio, nella rabbia, nell'invidia, sappiamo, e ci dice la lettera ai Galati, che tutte queste persone non erediteranno il regno dei cieli. Però noi questa mattina non vogliamo essere persone come queste. Vogliamo essere persone diverse. Vogliamo essere persone che si prendono cura e che proteggono la vita degli innocenti. Gesù ci insegna esattamente questo. Lui, ci dice la Bibbia, lui fu oppresso, afflitto, lui fu giudicato, lui subì violenza, lui fu ucciso. Lui ha dovuto spargere il suo sangue affinché io e te non potessimo più essere condannati a motivo del nostro peccato. E allora questa mattina vogliamo ritornare vicino a Gesù e ricordiamo che lui stesso, Luca 23 ci dice questo, lui offrì perdono, lui perdonò coloro che lo stavano uccidendo. Allora è questo esempio, questa vicinanza, questa centralità della croce che per noi ancora oggi importante. Allora andiamo a Gesù, colui che è stato ucciso, affinché la morte venga sconfitta per sempre in tutte le sue forme. E se tu non credi in Gesù ancora, se non hai affidato la tua vita al Signore Gesù, se ancora nel tuo cuore c'è resistenza, se ancora coltivi omicidio, o se c'è un passato, diciamo così, in qualche modo tenebroso, difficile, magari no, questi comportamenti a negligenza, o l'aborto, o l'incuria, hanno caratterizzato la tua storia. Io questa mattina voglio dirti che c'è speranza. C'è speranza per ricominciare. C'è speranza per ritornare al Signore. C'è speranza per gustare nuovamente la pienezza della vita e la sua gloria. Cosa bisogna fare? Pietro dirà nel libro degli Atti, lo abbiamo visto venerdì scorso, pentitevi, ravvedetevi, chiedi perdono a Dio e siate battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. Allora, la morte è stata sconfitta. La morte è stata sconfitta dalla morte del Signore Gesù in croce. Allora, fratelli, vogliamo andare a Gesù, vogliamo abbracciare Gesù, vogliamo vivere Gesù, vogliamo dare il nostro cuore e la nostra vita a Lui. Lui è l'unico innocente che è morto per gli innocenti e in Lui c'è protezione. In Lui c'è cura, in Lui c'è liberazione. Abbassiamo il nostro.